Siamo infatti in collegamento telefonico con il professor Franco Gallerano, ordinario di ingegneria idraulica all'Università La Sapienza di Roma. Il problema ovviamente che tratteremo oggi e che abbiamo trattato anche nelle scorse edizioni, abbiamo fatto degli approfondimenti, è l'eterno problema dell'acqua e della mancanza d'acqua a Roma, ma soprattutto della sua gestione. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Volevamo chiederle se ci poteva aiutare a distinguere in questa crisi idrica in parte nazionale ma soprattutto romana quali sono i problemi oggettivi, quindi la siccità, la carenza dei rifornimenti, dai problemi gestionali e dalla manutenzione della rete. Se possiamo cominciare, sicuramente ci sarà meno acqua in giro per colpa della siccità, giusto?
Beh, non credo che si possa parlare di crisi idrica come associata a una carenza d'acqua. Noi almeno a Roma vengono emunti circa 21,5 metri cubi al secondo per Roma e l'Interland e ne vengono tariffati soltanto 10. Quindi non c'è una vera e propria crisi per carenza d'acqua, ma vi è il problema principale, è l'ammaloramento della rete e le perdite.
Quindi il problema sarebbe manutenzione della rete e le perdite relative?
Sì, perché sostanzialmente la sensazione che si ha è che negli ultimi anni non vi è stata una programmazione efficace per rinnovare la rete, ricercare le perdite e ridurre questa perdita che, come si è visto, è dell'ordine del 50%.
È molto difficile individuare le perdite in una rete idrica?
No, assolutamente no, ci stanno tanti metodi, basta mantenere efficacemente la rete. Vi è anche poi, un problema di gestione, vi è bisogno anche di una attenzione particolare alla gestione di una rete così complessa come quella di Roma. Ma crisi in termini di carenza d'acqua non si può parlare. Pensiamo alla sorgente del Peschiera, che per norma dovrebbe emungere 10 metri cubi al secondo, arriva oggi ad emungerne 8,5-9, malgrado i problemi che ha avuto sulla corrente adduttrice. Quindi non è lì il problema.
Professore, senta, per quanto riguarda appunto la fonte del lago di Bracciano, in questi giorni la partita si sta giocando proprio sul lago stesso, con la regione che da una parte vuole evitare il presunto disastro ambientale e dall'altro con Acea e il comune che ovviamente non vogliono diminuire la richiesta d'acqua. Ma per i nostri radioascoltatori che magari sono meno addentro anche a questioni tecniche, io ho letto proprio in questi giorni anche dei commentatori e dei pareri che dicevano che l'approvvigionamento dal lago di Bracciano in realtà non è l'unico approvvigionamento idrico su cui può contare il comune di Roma, ma esattamente l'acqua che beviamo ma arriva in che percentuale dal lago di Bracciano e in che percentuale invece da altre fonti, e se esistono quindi fonti di approvvigionamento alternative.
Il lago di Bracciano come fonte di approvvigionamento è stato pensato e progettato soltanto però nelle situazioni di emergenza, con un massimo di 5 metri cubi al secondo, ma soltanto nelle situazioni di emergenza. E non credo che sia lì il problema, perché l'emungimento dal lago di Bracciano è associato ad un millimetro e mezzo di abbassamento del livello medio, mentre in questi giorni abbiamo un abbassamento del livello medio della superficie libera del lago di 4 mm giorno, di 4 mm per effetto dell'evaporazione. Penso che lì si stia consumando più un conflitto che esula dalle questioni specificamente tecniche.
Conflitto più politico,
Sì, nelle quali non sono capace di addentrarmi in forma specifica, ma il Bracciano come emergenza è stato pensato solo su, come approvvigionamento nelle situazioni di emergenza, e quel tipo di emungimento di derivazione non dovrebbe implicare danni ambientali particolarmente pesanti.
Quindi,
diciamo, il fatto che appunto l'evaporazione induce un abbassamento del livello del lago sicuramente superiore.
Quindi diciamo è un bacino di riserva e non un bacino strutturale. Da dove viene l'acqua di Roma in percentuale più alta?
A Roma la percentuale più alta viene dal Peschiera. Che è un'acqua peraltro buonissima, meravigliosa, migliore di quasi tutte le acque che compriamo come acque minerali, insomma.
Questa è una buona notizia. E altri acquedotti complementari?
Beh, ce ne stanno altri, insomma, ma quella fondamentale è quello dell'acqua marcia, l'acquedotto Paola, che hanno percentuali di emungimento inferiori. C'è da dire comunque che oggi la rete di distribuzione a Roma è fatta in maniera tale da far partecipare tutti i contributi. Non è che ci sta un acquedotto che serve solo una parte della città e una che serve un'altra, ma sono in qualche modo la rete tutta interconnessa.
Professor Gallerano, se diciamo per adesso abbiamo ovviamente giustamente analizzato le questioni locali, quindi l'enorme dispersione idrica, una rete vecchia a cui è stata fatta poca manutenzione e anche i probabili giochi di potere che questa vicenda implica tra Regione, Comune e Acea, che sono i tre attori principali, una battuta se la può fare anche su un problema in realtà più a monte che non riguarda il nostro tutto sommato piccolo comune e nemmeno addirittura la nostra nazione, ma proprio il mondo nella sua interezza, ovvero il fatto che molti analisti hanno visto che i problemi ciclici di siccità che stiamo conoscendo sono dovuti a un acclarato e non più negabile problema di riscaldamento globale. Quindi ci può fare una battuta in questo senso?
Globale. Ci sono due problemi sostanziali. Sì. Il primo, come dire, clima globale, quello non credo che più vi sia qualcuno in grado di negare l'incremento della temperatura legata alle variazioni del clima globale, da una parte, ma poi un problema legislativo, nel senso che la legge Galli mostra delle insufficienze. Da un lato sancisce il carattere pubblico della proprietà dell'acqua, dall'altro lato permette la gestione ai privati, dove la tariffa viene definita dall'equilibrio tra ricavi e costi, ma non induce nessuna convenienza nella ricerca delle perdite. Dire, qualunque imprenditore che gestisce una rete potrebbe comodamente avere una quantità enorme di acqua emunta e poca acqua erogata all'utenza, ma giacché resta grossomodo inalterata la tariffa perché viene prodotta dall'equilibrio tra ricavi e costi, non ha delle reali convenienze a ricercare le perdite, e questo è un problema di tutte le reti idrauliche italiane.
Perché tanto la materia prima c'è, non deve essere
prodotta. La materia prima c'è.
E quindi
è un problema di gestione. Poi c'è anche un secondo problema, le commissioni di vigilanza non sono delle vere authority, ma sono delle commissioni di consulenza del concedente, consorzi di concedente, dei consorzi che concedono al concessionario la gestione della rete, non hanno una vera autorità e un equilibrio nel guardare i due soggetti nel momento in cui tradiscono il contratto che hanno stipulato fra di loro, concedente e concessionario, e quindi addensarsi contraddizioni e perforazioni del contratto stesso.
Tornando ad Acea, che ovviamente sì, non ha convenienza e non ha obblighi di cercare le perdite, perché tanto la materia prima, l'acqua, cioè, è pubblica e quella si può anche sprecare, no? C'è un problema gestionale proprio di questa azienda che ormai è praticamente una, sì, una partecipata al Comune di Roma al 51%, però ha Gas de France, Suez.
Problema gestionale, hanno investito di più nella depurazione, nel trattamento e meno nella ricerca delle perdite e nella riparare la rete. Questa cosa forse può anche essere connessa, ma è un'ipotesi da approfondire, al fatto che la dirigenza più vecchia, diciamo così, le cui provate capacità sono indiscusse, erano indiscusse, è stata sostituita da una nuova dirigenza recentemente, che dovrà in qualche modo acquistare esperienza nel gestire la rete. Questa dirigenza aveva maturato un'esperienza, diciamo così, di elevato livello.
Quella nuova no.
Questa nuova dovrà, come dire, acquisire questa esperienza. Ecco.
Ma questa nuova dirigenza quanto è entrata in funzione?
Beh, insomma, da poco. C'è stato un cambio nel gruppo di dirigenza da pochissimo tempo.
Ma diciamo la giunta PD o la giunta Raggi? Questa è una domanda più politica.
Quando è stato? Mi sembra immediatamente precedente, insomma. Ah, adesso sì. Non ricordo con precisione.
Professore, senta, un'ultima domanda, mi aggancio a quello che lei lei accennava poc'anzi nella risposta precedente. Nel 2011 milioni di cittadini si sono espressi tramite un referendum a favore proprio dell'acqua pubblica, quindi con un risultato innegabile. A 6 anni di distanza dal voto, dunque, questa volontà a suo giudizio è stata rispettata da parte della classe politica e dei dirigenti dei nostri comuni, non solo quello di Roma?
Voglio dire, quel referendum che in sé possiede una verità indubitabile sull'esigenza che anche la gestione dell'acqua deve essere pubblica, però aveva un limite, poteva essere interpretato come un tentativo di abolire il profitto e il capitalismo tramite un decreto legge o un referendum, magari fosse così, potrebbe presentarsi in forma così semplice il superamento del capitalismo e del profitto.
Professore, sì. La ringraziamo dunque per essere stato nostro ospite. Insomma, l'argomento è talmente vasto e soprattutto, siccome purtroppo ciclicamente torna, qualcosa mi dice che insomma dovremo chiamarla di nuovo ai nostri microfoni.
Con immenso piacere, la ringrazio.
La ringraziamo noi. Buon viaggio e buone vacanze.
Di nuovo.
E salutiamo dunque il professor Franco Gallerano, ordinario di ingegneria idraulica all'Università La Sapienza di Roma, e continuiamo con la programmazione di Radio Città Aperta.